Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Abbiamo l'assistenza tecnica di Mario Scaton e la regia tecnica di Patrizio Ciprari, che salutiamo, bel ritorno dopo tanto tempo al programma Afrofonia. Ecco, abbiamo qui avremo qui presente in studio per la seconda volta con noi, ancora deve arrivare, il dottor Marco Massoni, e abbiamo in collegamento per ora il telefonico sempre dalla capitale Lombardia, insomma Milano, il dottor Otto Bigiocca, che è presidente della Fondazione Etnoland, nonché uno dei fondatori dell'Extra Banca Italiana, ma soprattutto un acuto economista che saluto e ringrazio per la sua sempre pronta disponibilità.
Buonasera, dottor Lopez.
Okay. Ecco, lo scorso 29 aprile è stato organizzato per la seconda volta a Port St. Louis, nell'isola di Mauritius, un workshop tripartito chiamato Free Trade Area, cioè area di libero scambio, raggruppando circa 100 delegati dei tre blocchi, gruppi regionali, cioè il COMESA, che è mercato comune dell'Africa dell'Est, Africa orientale e dell'Africa e del Sud Africa, e EACE, cioè il comunità di stati dell'Africa orientale, e SADC, la comunità di stati dell'Africa australe, che dal 2008 stanno cercando di confluire in un unico blocco regionale di sviluppo e quindi anche un mercato comune che dovrebbe comprendere 26 paesi per un totale di circa di 527 milioni di abitanti di continente, cioè metà della popolazione dell'intera Unione Africana, quindi dei membri dell'Unione, oltre che un totale di oltre 58% del contributo del PIL, per un totale del 57% dell'intera popolazione dell'Unione Africana. Ora, questo evento è stato considerato da Jean-Ping, che è il presidente l'attuale presidente della Commissione dell'Unione Africana, come un prototipo storico per una futura integrazione totale del continente. E si prevede che anche dal 2017 possa succedere la stessa cosa con gli stati della CDAO, cioè la Comunità di Stati dell'Africa dell'Ovest, assieme ad altri blocchi regionali. Questo è il tema della nostra puntata di oggi. Sentiremo cosa ne pensano i nostri due illustri ospiti di oggi. Ma prima uno stacco musicale di un brano di Omar Penn del Senegal, il musico Omar Penn del Senegal, dedicato a colui che fu il principale artefice dell'idea panafricana del prima OUA, Organizzazione dell'Unità Africana, diventata poi Unione Africana a partire dal 2002. Kuruma waxon nako Kwame Kuruma waxon nako Meon nañu polé Africa Meon nañu polé Africa Ñiñu jappa ñiñu tenci bo Ñiñu jappa ñiñu tenci bo Il musico senegalese Omar Penn, che rende omaggio a Kwame Nkrumah, che, come dicevamo, è stato l'ideatore di questa artefice di questa idea panafricana dell'unità continentale, che poi anche Cheikhanta Diop disse chiaramente che senza una federazione degli stati dell'Africa nel suo complesso è inutile pensare ad uno sviluppo, insomma. E dicevamo che per questo, in questo senso si stanno avviando allora gli sforzi di arrivare a troppi blocchi regionali che abbiamo, blocchi di sviluppo, a cercare di confluire e confluirle in un unico solo, e che si formando non solo un blocco di mercato, ma anche proprio un blocco, diciamo così, regionale, di diciamo gente che partecipa ad uno sviluppo molto più ampio oltre a quello solo economico. Ecco, volevo allora sapere prima di tutto dal dottor Biggioca, che nel frattempo saluto anche dottor Marco Massoni che ci ha raggiunto. Grazie.
Grazie, salve a tutti.
Ecco, volevo sapere da te cosa pensi, insomma, di questa impresa.
Ma io prima di tutto parlo da africano e da africanista nello stesso momento, e sono molto felice di sentire una cosa di questo genere, di vedere proseguire l'idea di come Nkrumah sull'africanismo, insomma, sul panafricanismo. E gli altri, ci sono anche tanti giovani come noi, altri come te stesso, che ognuno nel suo piccolo lotta perché quell'ideale venisse realizzato. Ecco, oggi con l'accordo fatto tra 56, 26 paesi è un passo molto avanti, e si spera che nel 2017 la CEDEA o gli altri possano fare lo stesso passo per poi confluire un progetto unico. In quanto tale, in quanto progetto, deve avere i suoi strumenti. Noi che viviamo in Europa come te, come gli altri, vediamo un po' il travaglio dell'Unione Europea con la moneta, con le crisi economiche, i problemi che tutto ciò crea. Credo quindi che non dobbiamo solamente vedere questo progetto in termini di PIL, no? Perché rappresenta il 58% del PIL di tutto il continente.
Di tutto il continente, sì.
Non che il 57% della popolazione globale.
Sì, sì.
Sono
sì.
Belle cose leggere la nostra storia in termini di elemento quantitativo, però il vero problema è la capacità di integrare con altre variabili, perché non si siano degli effetti perversi, se non immediatamente, ma a medio lungo. Cosa intendo dire con questo? Non è che dovremmo pensare che l'eliminazione del mercato multidomestici ogni paese e per un mercato unico che copra tutto il nostro bisogno sia la soluzione ideale. Potrebbe anche esserlo, o diciamo che lo è prevalentemente, ma ha tanti rischi, tanti problemi. Credo che dobbiamo cominciare già a pensare a un'integrazione anche della fiscalità di tutti i paesi che faranno parte di questo mercato, perché questo è molto importante, altrimenti c'è il protezionismo del diritto nazionale. Dobbiamo pensare alla moneta unica, cioè a una banca centrale unica che possa essere il guardiano dell'ortodossia dell'economia monetaria, sia in grado di emettere moneta in caso in cui un area geoeconomico venisse in crisi, per sollevarlo, perché la crisi di un'area o di un gruppo di paesi potenzialmente trascina il resto nell'inferno, se no. Ecco, vediamo il caso della Grecia, il caso della Spagna, il rischio d'Italia, cosa che potrebbe portare nel destabilizzare l'euro. Tutte queste cose, io so che lei da filosofo mi direbbe, ma il ragionamento analogico non sempre è logico, quando lo è veramente casuale, confermo. Però dico anche che dobbiamo copiare un po', vedere un po' quello che hanno fatto gli altri,
cominciare
i loro errori, cominciare a correggerli mettendo in piedi strumenti che tendono a rettificare questo prima che ciò accadesse. Ecco, noi abbiamo un vantaggio è quello di osservare quello che accade dagli altri e di mettere in piedi un progetto, non dico perfetto, però che evita quell'errore lì, e questo è molto importante. Perciò inizialmente sono molto contento di vedere il continente africano muoversi in questo passo, sono molto contento di capire che questo spingerà in maniera molto forte il nostro sviluppo, creerà maggiore integrazione. Ecco, dimenticato un'altra cosa che potrei, durante la trasmissione potremmo anche sollevare,
ecco.
C'è anche il problema di lingua.
Ok, però prima sentiamo anche cosa ne pensa dottor Marco Massoni, ecco.
Allora, c'è da dire un fatto fondamentale, che le organizzazioni di cui stiamo parlando, cioè altrimenti detti organismi subregionali, alias organismi regionali, in realtà si chiamano comunità economiche regionali, sono 8 e sono riconosciute in quanto tali dall'Unione Africana in un programma, diciamo, di integrazione reciproca, come se la macchina dell'integrazione africana andasse su due livelli: da una parte a livello politico quella condotta dall'Unione Africana, e a livello invece regionale, quindi per blocchi, per gruppi regionali, quello portato avanti dalle REX, così vengono per acronimo dagli addetti ai lavori chiamate. Queste REX nascono fondamentalmente negli anni 70, la CEDEAO è la più antica, forse la meglio organizzata, in Africa australe la SADC è la sua...
Forse oggi anche con più problemi.
Attualmente sì, infatti sta smentendo quanto, ma lì poi dopo potremmo parlare delle cause, perché ci sono dei vincoli che dall'anno scorso, in occasione della crisi in Costa d'Avorio, l'hanno in qualche misura messa alle strette e comunque all'écart, quindi a parte. Tenuto conto, diciamo, di questo doppio livello di sviluppo, va da sé che a distanza di 50 anni dalla dichiarazione della maggior parte dei paesi africani delle indipendenze, uno degli aspetti fondamentali, l'assenza di infrastrutture e di integrazione dei mercati a livelli domestici, cioè di ciascuna delle nazioni che si sono rese indipendente, non ha avuto fondamentalmente luogo, se non che per qualche eccezione Sudafrica fa storia a sé e qualche altro piccolo altro paese. Per cui oggi ci troviamo finalmente a integrare stati-nazione che pienamente non sono ancora mai stati tali. Forse si farebbe ancora in tempo a fare in modo che attraverso questi processi di integrazione, in primo momento economico-commerciali, si arrivi addirittura a rendere meno importanti, meno evidenti, addirittura superflue le divisioni, i confini, le frontiere che ci sono fra questi paesi, perché sono eredità, diciamo, coloniale, e di conseguenza mettono in luce tutte le loro contraddizioni. Una delle letture attraverso cui si può guardare, vado velocissimo, la crisi del Mali settentrionale, no? L'indipendenza dell'Azawad, è proprio ragione di questo. In fin dei conti, i Tuareg rivendicano quello che i francesi gli avevano promesso, fondamentalmente uno stato sahariano, magari controllato in qualche misura, indipendente da altre cose. Quindi le frontiere sono probabilmente un po' anacronistiche, anche se è duro e forse difficile ammetterlo oggi.
Sì, diciamo che questo problema delle frontiere, poi con la creazione dell'Unione Africana e il famoso non ingerenza negli affari interni, è diventato anche, ma non anche, indifferenza come modo primo step giuridico, eccetera. Però ecco, ritorno a lei, dottor Bigiocca. Stava dicendo che c'è anche il fattore lingua da tenere presente in questo fattore.
Sì, ma noi dobbiamo essere in grado di leggere la dinamica strutturale di questo scenario. Questo scenario, se andiamo a leggerlo con delle variabili a sé stante, non riusciremo a risolvere il problema. Continuo a dire che il mercato, so che oggi il sistema geopolitico e geoeconomico è al servizio della geopolitica, ma noi dobbiamo cercare di integrare tutte queste variabili, perché vi sia una variabile unica, perché vi sia un scenario
infatti
unico.
È stato sempre anche l'idea di Cantadiop, che diceva già a suo tempo che una comunità degli economisti non serve tanto all'Africa, ma che serve?
Condivido pienamente questo, perché se non c'è una visione politica della cosa, allora è il mercantilismo puro, no? Dove sì, uno dice, allora per quale motivo deve accettare che l'organizzazione economica subregionale verso Sudafrica possa andare ad esempio nella zona dell'UDEAC e fare insomma coprendo il mercato degli altri, sorgono un po' di problemi diversi, ecco.
Sì,
e l'apertura deve essere molto più amplificata, deve avere delle variabili sulle quali lavorare perché vi sia una corretta integrazione. Ora, partire solamente di un'unificazione del mercato che copre 26 pagine è anche una cosa giusta, ma la domanda che faccio al giornalista Filomeni: ma questi 26 paesi, qual è la lingua che usano? La lingua commerciale è una lingua della colonizzazione, è una lingua africana? Ci sono dei veri problemi, queste questioni. E qual è la propensione nel rapporto sud-sud, cioè quell'area lì, cosa possono portare alle altre aree che devono svilupparsi attraverso un rapporto all'inizio bilaterale, perché consideriamo queste aree geopolitiche e subregionale come le aree a sé stante.
Sì,
sono delle domande che dobbiamo fare. Io direi così, così da africano dire, ma io vorrei vedere che la lingua fosse Swahili, no? Come si è sempre detto che Swahili è un po' la sintesi, anche se Cantaggio ne ha parlato molto, è sempre la sintesi delle lingue africane. Se cominceremo a usare altre lingue, insomma, saranno anche altre cose che saranno, che rischiano di creare diversi problemi, perché io ho sempre pensato che la colonizzazione è stato un progetto, e questo progetto aveva i suoi strumenti. Uno degli strumenti era la lingua, il secondo strumento era la religione. Questi due strumenti erano a servizio del progetto di colonizzazione. Ora, se noi mettiamo in piedi il nostro progetto di integrazione africana, dobbiamo fare lavorare tutti gli specialisti affinché i risultati del loro lavoro convergono in un unico progetto, che è quello dell'integrazione comune, che non deve essere solamente l'unificazione dei mercati subregionali, un mercato continentale. Deve andare oltre, perché se non sarà così sarà un problema. Io so che... Tre settimane fa in Sudafrica c'è stato reeletto il presidente dell'Assemblea del Parlamento africano, però il vicepresidente è un camerunese, ecco. Ora, questa Assemblea qua non sono parlamentari eletti come vediamo con l'Unione Europea, insomma. Sono persone che sono nominate da parlamenti nazionali ad andare a rappresentare. Dobbiamo cominciare a bypassare un po' queste cose che sembrano banali di fronte al mercato, ma che in realtà creano un problema di integrazione vero.
Sentiamo anche cosa ne pensa infatti il dottor Marco a proposito di questo problema delle lingue, che però poi nel problema che ponevi prima, che infatti mettere insieme questi tre blocchi regionali, perché in fondo poi si sono visti che proprio per il problema delle frontiere va a finire che molti dei paesi fanno parte di entrambi diverse regioni.
Sì,
anche la fiscalità.
Sì.
Uno degli aspetti fondamentali delle organizzazioni subregionali, delle comunità economiche regionali, è quella delle overlappings, cioè delle sovrapposizioni esistenti fra, in termini di appartenenza fra i vari paesi nei confronti delle varie organizzazioni, indipendentemente dall'Unione Africana. E questo è un annoso problema. Spesso i paesi non pagano le proprie quote, altre volte non lo fanno per momenti di stagnazione che per ragioni appunto di tipo politica è inopportuno alimentare politicamente certe organizzazioni per poi rivitalizzarle in un secondo momento. Faccio un esempio per tutti: l'Unione del Maghreb Arabo, sarebbe l'UMA, appunto, che è una delle 8 REX, è l'unica a essere completamente in fase di stagnazione, o a esserlo stata fino a pochi mesi fa, da quando, a seguito della liberazione dei governi, della sovranità dei paesi che ne fanno parte in buona parte, come appunto Tunisia, Marocco, Algeria. Si sta tentando un processo di rivitalizzazione. È anche vero che queste singole REX intrattengono rapporti nell'arco degli ultimi 10 anni, è una pletora di questo tipo di allacciamento di rapporti bilaterali con omologhe organizzazioni di altre regioni del mondo, in America Latina e in Asia, e questo ovviamente potrebbe legarsi al problema della lingua, quando in particolare il gruppo dei paesi CPLP, cioè i paesi di lingua portoghese, fanno un discorso di rivalorizzazione in analogia alla francofonia di un patrimonio comune, che però certo fa riferimento all'eredità coloniale.
Sì, e io comunque di questo dico sempre che il francese non si considera mai un francofono, così come un portoghese non si considera mai un lusofono, o un inglese un anglofono. Lui lo parla, è la sua lingua, quindi questo è un problema che l'Africa ha e che appunto per l'integrazione dovrà anche poter sorpassare. Ecco, vi do un secondo ciascuno allora per fare gli auguri di questo. Sentiamo dottor Bigioca, perché abbiamo veramente pochi secondi.
Mi auguro sono davvero di cuore che l'obiettivo, il nostro disegno, l'aspirazione di Kwame Nkrumah, non che dice Cantaggio, per tantissimi africani, possa trovare un punto di convergenza e possa diventare una realtà. Però dobbiamo partire attraverso un'analisi molto razionale di variabili che non sono quelle solamente economici, ma che fa parte del sistema, affinché lo scenario sia molto chiaro e definitivamente affrontato con successo.
Maggiore forza economica implica maggiore libertà politica, speriamo che vada in questo modo.
Ecco, cari ascoltatori, il tempo è sempre tiranno. Termina così il nostro programma di oggi. Ringrazio di cuore, a nome di tutta l'equipe del programma Afrofonie, i nostri due ospiti, la regia tecnica e tutti quanti. Ecco, per ora vi salutiamo chiedendovi di rimanere in compagnia dei nostri programmi di Radio Vaticana in diretta. Quale Africa? Wawa, bun ko teklu wo. Kruma,
Kwame Kruma.
Africa,
Kruma, Kwame Kruma.
Kruma,
Kwame Kruma.
Africa,
Kruma, Kwame Kruma.
Kruma wa hunako, bun ko teklu.